Buongiorno a tutte e a tutti, bentornati su Intervista Autori e oggi siamo qui con Davide Caselli che ha pubblicato recentemente per Il Mulino un libro che sembra quasi un instant book paradossalmente, nonostante in realtà sia frutto di un lavoro piuttosto lungo perché è un libro che parla di rapporto tra società ed esperti. E il titolo di questo volume è appunto Esperti, come studiarli e perché. Benvenuto, Davide.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Davide, tu hai scritto un libro che appunto è a valle di un lungo percorso di ricerca, esce, è appena uscito, sta uscendo in questi giorni, ed è un libro che parla di questi giorni sostanzialmente. Uno dei capitoli che tocca il tuo testo, ha il titolo, lo leggo letteralmente, Gli esperti nelle crisi, quindi proprio più attuale di così non si può immaginare.
Sì, è una coincidenza particolare, diciamo, anche se appunto il libro esce in questi giorni ed è il risultato di una decina d'anni di lavoro sul tema, e quindi diciamo è un po', insomma, diciamo, è uno strano momento perché esca molto adatto per certi versi. Dall'altro, come racconterò oggi, diciamo, ci sono, il libro ha due, diciamo così, due anime, due viaggi su due binari, uno che riporta proprio la mia ricerca empirica e uno che riguarda diciamo, il problema visto da un punto di vista più generale. Quindi in un caso è applicato a un settore molto particolare, che è quello delle politiche sociali, mentre i due terzi del libro, grosso modo il cuore di ciascun capitolo, è dedicato a dei percorsi nella teoria principalmente sociologica delle scienze sociali su questo tema, appunto del rapporto tra esperti, società e politica.
Ecco, dici qualcosa di te, Davide, presentati un attimo prima di entrare nel testo, presentati un attimo i nostri ascoltatori.
Sì, dunque io sono, in questo momento collaboro con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università Bicocca di Milano, sono sociologo però per tanti anni, dico ancora però, ma si può dire e per tanti anni ho lavorato, diciamo, ho portato avanti assieme il lavoro di ricerca sociale e il lavoro di educatore e operatore sociale nella città di Milano con adulti e minori in diversi servizi. E diciamo che in realtà è dalle domande che poi a partire dalla ricerca di dottorato ho affrontato da un punto di vista sociologico sono in gran parte nate nel mio lavoro da educatore e da operatore, perché diciamo, lavorando per diversi anni in un comitato di abitanti in un quartiere di case popolari a Milano, diciamo che ho avuto modo di vivere direttamente e di viverlo in profondità e nelle sue contraddizioni, il fatto che diciamo, il potere di parola, il potere di essere la possibilità di essere riconosciuti come esperti o comunque portatori di un punto di vista legittimo e consistente sul mondo diciamo, è distribuito in modo molto diseguale nella città, nella comunità politica, e che c'è un continuo lavoro di gerarchizzazione delle esperienze, delle opinioni, e che è un processo, diciamo, che ci arriva pronto quando siamo ricettori di queste opinioni e di queste esperienze, del racconto di queste esperienze, ma che in realtà si costruisce, si ricostruisce continuamente. Quindi diciamo che i rapporti di potere che esistono nella città si riflettono in parte e sono all'origine da un'altra parte della conoscenza e dei diversi tipi di conoscenza che vengono poi riconosciuti come legittimi. Diciamo che questo è il problema, è diventato un problema sociologico per me, lo era evidentemente già ben prima che me ne occupassi io, però è nato come problema di esperienza direttamente vissuta. E poi via via che il mio lavoro è diventato sempre un po' più quello di ricercatore, un po' meno quello di educatore, di operatore, è rimasto dentro di me anche come domanda, diciamo, non solo intellettuale, ma esistenziale anche, diciamo che all'origine, una radice forte di questa ricerca è la domanda su che tipo di esperto in fondo voglio essere io e che tipo di modo di essere esperto voglio proporre, in che rapporto con soggetti e attori che non sono nella posizione di essere riconosciuti come esperti. Ecco, questo è un po' il.
Interessante perché ci sono veramente un sacco di piani in quello che dici, il piano della tua esperienza o delle tue molteplici esperienze come esperto, operatore e ricercatore, c'è un piano che è quello della teoria sociologica, c'è un piano quello della ricerca applicata, un sacco di piani diversi in un unico testo ed è parte della sua bellezza. E, raccontaci un attimo. Bye bye.
Vedi? Sì, diciamo, questo, scusami, no, pensavo non fosse finita la domanda. E effettivamente è così, diciamo, è un punto, cioè è così, c'è cioè questo intreccio molto stretto, diciamo, difficile da sciogliere, che un po' diciamo che ho dovuto e è stato anche utile sciogliere nel progettare e poi nello scrivere il libro. Ma che ho cercato anche di preservare, perché mi sembra che poi in fondo è la caratteristica della ricerca che nel libro viene raccontata. E quindi sia nell'introduzione che poi nella struttura del libro questi diversi piani si sono sempre
Si intrecciano molto, certo.
intrecciati, saldati. Ogni capitolo, diciamo così, sempre sulla struttura, ogni capitolo si apre e si chiude con la rielaborazione di diarie, note di campo, scritte nel corso degli anni di ricerca, ovviamente rivisitate per essere lette, diciamo, rese comprensibili e coerenti nella struttura del libro, però l'idea era di restituire proprio un po' il processo di scoperta e poi di metterlo in dialogo con riflessioni, concettualizzazioni che nella storia della sociologia sono state molte. Io ovviamente ne scelgo alcune, propongo un percorso. E così, sperando di rendere l'esperienza e di aprire domande, dare qualche pista per esplorare.
Ecco, raccontaci un attimo appunto rispetto alle molte domande che sollevi, quali sono le conclusioni principali a cui tu giungi con questo libro? Sono un po' conclusioni, un po' risposte esistenziali nel tuo caso, no? Quindi raccontaci in sintesi quali sono questi nodi da portare a casa di questo percorso di ricerca e di lavoro.
Sì, ma provo a dire un po' attraverso appunto, diciamo, sui due livelli, no? Allora, c'è un livello che il livello della ricerca empirica, al di là diciamo, del metodo che viene seguito e che propongo, restituisce soprattutto elementi di una ricerca su un settore molto specifico, che è quello delle politiche sociali in trasformazione. Dico due parole su questo, che mi permette poi di agganciare anche i problemi più generali che possono essere sollevati e ripresi, anche applicati ad altri campi, ad altri settori. Io ho cominciato facendo ricerca su dei progetti, facendo una ricerca su dei progetti diciamo così, di welfare innovativo che si sviluppavano nella città di Milano, e ho provato a farlo studiando, cioè l'ho fatta studiando sì i progetti e quello che succedeva, ma sono partito. Questa è forse l'originalità rispetto alla letteratura, alla principale letteratura sul welfare. Rispetto a quei progetti ho, diciamo, mappato e censito gli esperti coinvolti, cioè appunto la mia esperienza di operatore mi portava alla domanda: ma com'è che a un certo punto alcuni modi di pensare, alcune espressioni, pensiamo coesione sociale, innovazione sociale, per non dire che le due più comuni con cui più spesso oggi vengono descritti i progetti innovativi, com'è che queste parole vengono elaborate e poi soprattutto incorporate nei piani, incorporate nei progetti e diventano, no, delle guide pratiche per migliaia di educatori, di operatori e così si può dire per ogni settore. Allora ho cominciato a fare questa mappa e quello che è venuto fuori, che ovviamente gli esperti, ecco, questa è una questione importante. Il titolo esperti come dire, non suggerisce che gli esperti siano una categoria monolitica, tutta uguale, dove c'è solo un modo di proporre, di costruire, di proporre un sapere esperto e che quindi sia possibile leggerli esclusivamente attraverso una lente, ma che proprio diciamo, il lavoro, lo sguardo della sociologia può arricchire proprio il modo di vedere diversi modi di concepire e praticare questa funzione esperta, in particolare diversi modi di concepire il potere che necessariamente la posizione di esperto assegna e che però può essere giocato in modi molto diversi. Nella ricerca, una diciamo, ritornando sul pezzo specifico sulle politiche sociali, diciamo, quello che ho mostrato è l'intreccio tra le trasformazioni delle condizioni in cui gli esperti svolgono il proprio lavoro, e si tratta delle trasformazioni legate alle politiche di austerità, alla diminuzione dei finanziamenti pubblici e all'ingresso di attori privati nel finanziamento sia dei progetti sociali, ma anche della ricerca sociale. Questo è un problema che anche dentro l'università, è una questione che anche dentro l'università si pone in modo, diciamo, molto chiaro ed evidente. Diciamo, senza entrare nei dettagli, comunque nuovi attori, nuovi finanziatori vuole dire anche nuovi linguaggi, vuole dire anche nuovi formati della conoscenza che vengono proposti, ed è difficile pensare che questo cambiamento non produca degli effetti sul tipo di sapere che viene prodotto. Però questo è, diciamo, resta generalmente un tema abbastanza nascosto. Quando si parla di progetti, si va a vedere tendenzialmente se il progetto ha realizzato o meno gli obiettivi che si proponeva, oppure in che modo entra dentro un certo frame, come può essere di nuovo appunto innovazione o coesione sociale, ma le origini e gli attori e le dinamiche di sapere e di potere che stanno alla base della costruzione di quelle categorie vengono generalmente poco indagate, date per scontate, magari giudicate come qualcosa di un po' autoreferenziale, diciamo gli studiosi che studiano se stessi, però la tesi del libro, forse la tesi fondamentale, è che invece conta molto sapere in che modo la conoscenza viene prodotta, non per parlarsi addosso e diciamo, dimenticare il mondo esterno, ma proprio per il mondo esterno, diciamo, la piccola cerchia degli studiosi, ma proprio per dar conto della reciproca influenza che, questo è un tema poi classico della sociologia della conoscenza, la reciproca influenza che il mondo scientifico e il mondo extrascientifico esercitano uno sull'altro. Per fare questo, diciamo, la scelta che ho fatto nel libro è quella di proporre anche qui, diciamo, diverse lenti teoriche, non necessariamente pienamente compatibili una con l'altra, anzi spesso anche in tensione, dalla nozione, insomma, dalla letteratura sviluppata a partire dalla nozione di campo di Bourdieu, alla sociologia dell'azione pubblica, alla rielaborazione in chiave sociologica della nozione gramsciana di egemonia. Insomma, le letterature sono tante e appunto presentano anche punti di tensione, ma l'idea è che il fenomeno è così complesso che può essere utile guardarlo da diversi punti di vista, evidenziando anche, come dire, punti di tensione, di frizione tra diverse teorie, ma cercando di rendere anche la molteplicità degli sguardi che sono utili, per guardare un problema così complesso.
È chiaro, è molto chiaro, e torna anche nelle tue parole nuovamente in maniera molto forte proprio questa pluralità di piani. Proprio perché hai questa lettura su più piani e più lenti, ovviamente ci interessa molto una tua, come dire, lettura o alcune chiavi di lettura con cui tu guardi a questo periodo strano in cui viviamo, un periodo strano in cui gli esperti fino all'altro ieri sostanzialmente dettavano l'agenda, oggi questa agenda torna ad essere giocata nuovamente tra esperti e politici, però ci interessa se ci fornisci qualche chiave con cui tu stai guardando a questo rapporto che si è instaurato in ottica emergenziale tra appunto esperti e politici.
Ma sì, allora, ovviamente è la domanda del giorno e del periodo ed è una domanda che mi pongo anch'io, no? Questa coincidenza, che il libro esca ora, pur trattando appunto, insomma, trattando al tempo stesso del problema, ma anche di un aspetto più particolare, almeno dal punto di vista della ricerca, però penso che ci sia qualcosa, diciamo, penso che quello che il libro può contribuire, insomma, a fornire, secondo me, un tipo di sguardo sulla questione. E questo sguardo è uno sguardo che si muove credo, su un crinale molto stretto, perché già prima della pandemia il tema degli esperti era ciclicamente all'ordine del giorno, come uno dei punti di fuoco, diciamo, del conflitto che viene così, sinteticamente si può definire tra movimenti populisti e establishment, diciamo così, dove i primi, come dire, mettono nel mirino gli esperti come rappresentanti di un sapere, di un potere lontano dal popolo, incomprensibile, distante, che andrebbe superato tendenzialmente in nome però di qualcosa di almeno altrettanto problematico, cioè un buon senso. Il senso comune, il buon senso dell'uomo, tendenzialmente tra l'altro dell'uomo maschio, bianco e tendenzialmente benestante che poi questi movimenti esprimono, però diciamo, abbiamo questa critica, ecco, abbiamo questa critica molto forte, il buon senso e il senso comune contro gli esperti. Dall'altro lato abbiamo però anche tendenze diciamo di stampo tecnocratico molto forte, in cui invece il riconoscimento, diciamo l'affidamento agli esperti, da non intendere, diciamo, ecco, diciamo, l'affidamento agli esperti come detentori di una verità ultima e indiscutibile è spesso utilizzata per chiudere lo spazio del dibattito politico. E quindi il dibattito politico si trova in qualche modo schiacciato tra queste due posizioni opposte, ma in fondo speculari. Quello che manca, dal mio punto di vista, e dal punto di vista, insomma, di tanti autori che io richiamo nel libro, è lo spazio per uno sguardo critico, sul mondo degli esperti. E questa è una cosa a cui tengo, insomma, perché nel libro penso che sia utile, come dire, è utile partire dagli esperti, diciamo così, anche dalle persone in carne ed ossa, ma non farne, come dire, una questione esclusivamente di persone o di personalità, ma di guardare al tipo di conoscenza che viene proposto, ai formati della conoscenza, agli strumenti, di lettura e poi di azione sul mondo che gli esperti propongono. Guardarla solo nei termini, come dire, personali, permette di cogliere solo un piccolo pezzo della vicenda, diciamo sicuramente il più apparente, ma non necessariamente il più fondamentale, il più importante. Allora dicevo, quello che penso che vada coltivato è uno spazio, da un lato, di sguardo critico sul mondo degli esperti e dell'expertise e del suo rapporto con la società e la politica, uno sguardo critico che appunto non dia per scontata né l'assoluta affidabilità né l'assoluta inaffidabilità, sembra banale dirlo, ma che soprattutto, questo è ben più complicato, lavori per costruire delle forme di produzione e di diffusione della conoscenza che sappiano incorporare la molteplicità dei punti di vista e delle esperienze. Su questo c'è, diciamo, anche come dire, una riflessione anche scientifica forte. Appunto, quando dicevo, gli esperti, i modi di essere esperti non sono tutti uguali, ci sono concezioni e pratiche della scienza che sanno riconoscere e valorizzare la molteplicità senza per questo rinunciare alla possibilità di parola, anzi, facendo della propria possibilità del proprio potere, della propria possibilità di parola, il veicolo non di una visione unica, schiacciata, monolitica, ma di una molteplicità di punti di vista e di esperienze sociali che sono nel mondo e che, dal mio punto di vista, è necessario ed è prezioso proteggere. Quindi, diciamo, idealmente mi piacerebbe che il libro alimentasse sia questo senso critico, sia il senso di una possibilità di processi di costruzione e di diffusione della conoscenza che siano, diciamo così, democratici nel senso più alto della parola.
Molto chiaro. Ti chiedo un'altra cosa. Di solito a questo punto noi diciamo, ok, tu hai fatto questo lavoro di ricerca, quali piste sono emerse per la ricerca futura? In realtà nel tuo caso la domanda diventa un po' non solo quali piste sono emerse dal tuo lavoro, ma quanto la realtà che stiamo vivendo sta anche aprendoti piste o considerazioni nuove rispetto a quello che già avevi in testa.
Sì, e diciamo spinge molto su questo, diciamo, mi spinge molto ad andare, diciamo, ad approfondire quell'aspetto essenziale che dicevo prima, cioè la possibilità di come coniugare questa possibilità di critica con una possibilità di speranza e di proposta. Allora questo si tratta ovviamente di nuovi campi di applicazione di questa questione che si aprono, che riguardano, che in parte di nuovo riguardano anche il settore di cui mi sono occupato, quello del welfare, poi magari più in particolare delle politiche sanitarie, ma pensiamo che diciamo, ecco, questo forse è utile, è interessante anche dire. In conclusione, è il momento degli esperti per la questione sanitaria, ma è il momento degli esperti anche sulla questione dell'intreccio tra questione sanitaria e questione economica, no? È il dibattito, in fondo, il dibattito sul MES, che è corso parallelo, in parte intrecciato al dibattito sulla pandemia, in qualche modo dice di nuovo molto sul tipo di conoscenze esperte, sul rapporto tra esperti e politica. E tra expertise politica che ci troviamo a vivere oggi. Quindi, diciamo, in questo doppio intreccio di studio di approfondimento dell'expertise scientifica, diciamo, delle scienze naturali, dell'expertise economica, sicuramente è un punto che è molto sollecitato per me in questa fase e penso che sia appunto di grande rilevanza.
Anch'io che sia di estrema rilevanza e appunto forse effettivamente quello che sta accadendo con la pandemia è rendere più visibili agli occhi di molti nodi che appunto tu avevi messo in luce su altre questioni nel tuo libro. Ti chiedo se hai qualche testo significativo oltre al tuo che pensi sia utile suggerire ai nostri ascoltatori.
Sì, ma sicuramente allora, ne ho in mente due o tre, diciamo, anche un po' riprendendo le questioni trattate nel libro. Allora, il primo è un libro che allora rimanda appunto anche nel mio percorso all'esperienza preaccademica, anche se chi l'ha scritto era anche sociologo, ed è un libro del 74 di Danilo Dolci, che è stato un sociologo non accademico, è una figura centrale, diciamo, della storia dei movimenti sociali e della crescita dei diritti civili e politici in Italia. Il libro si intitola Non esiste il silenzio ed è la raccolta di una serie di dialoghi di quelli che lui chiamava circoli di cultura nella Sicilia che svolgeva nella Sicilia rurale. E sono dialoghi sugli aspetti più vari della vita sociale e psicologica anche delle persone che lui fa con contadini analfabeti della regione in cui lavorava. E questo titolo, Non esiste il silenzio, riferito appunto alla parola di questi contadini, trovo che insomma rispecchi, racchiuda una parte importante della questione, cioè l'idea di saper riconoscere la parola anche dove apparentemente c'è silenzio, saper ascoltare, no? Tante volte si dice dare la parola, ma poi bisogna anche così, diciamo, aprire le orecchie per ascoltarla quella parola. E questo libro, dal mio punto di vista, è molto ricco, molto interessante. Spostandosi un po' più sul versante accademico, c'è un altro libro che mi sento di segnalare, di consigliare. È un libro di un sociologo americano che si chiama Gil e Yal. Il libro si intitola The Autism Matrix, la matrice dell'autismo, ed è uno studio curato da questo sociologo monumentale, molto, diciamo, molto ricco e impegnativo, diciamo, sull'intreccio di nuovo tra sapere scientifico, realtà sociale, soggetti sociali nella costruzione delle diverse diagnosi di autismo. E un terzo, forse un quarto anche, libro, un terzo libro è un libro del 1990 di Ota De Leonardis che si intitola Il terzo escluso. Ed è un libro che, diciamo, è stato poi un punto di riferimento, un'elaborazione che è un punto di riferimento per lo studio critico delle istituzioni, dove la questione del ruolo degli esperti, di nuovo, è molto, molto importante e dei diversi saperi è molto, molto importante. Infine, un altro autore, importante per me e che ha un posto importante nel libro è Pierre Bourdieu, sociologo francese, di cui. L'ultimo, credo, o uno degli ultimi corsi al Collège de France è stato raccolto in un libro tradotto in italiano con il titolo Il mestiere di scienziato, ma il titolo originale è Scienza della scienza e riflessività, che è appunto una riflessione sulla riflessività della conoscenza e della pratica scientifica. Più accessibile, più immediatamente accessibile e ugualmente significativo è sempre, diciamo, sulla figura di Bourdieu, il documentario che si trova anche su YouTube è una bella prospettiva, diciamo, un bel modo di intendere, di approfondire un modo di intendere la sociologia. Si intitola La sociologie est un sport de combat, quindi la sociologia è uno sport di combattimento, un'arte marziale, nella misura in cui può aiutarci a difenderci, diciamo, dalle imposture, che subiamo. E riappropriarci in qualche modo di una coscienza fresca sul mondo.
Grazie mille Davide, un sacco di suggerimenti. Ovviamente i nostri autori troveranno gli approfondimenti che hai consigliato sul nostro sito, troveranno anche il link al video YouTube che hai citato e ovviamente troverete nel nostro sito anche molte altre puntate già registrate e puntate che verranno in futuro. Davide, grazie mille per questo tuo sforzo di tenere assieme piani così diversi. Perché appunto capita raramente nella sociologia italiana di trovare in un solo testo così tanto elemento teorico, così tanto elemento dall'ottica dell'operatore, così tanti elementi, come dire, che parlano all'attualità ma lo fanno contestualizzando. Quindi grazie mille, grazie per averci dedicato il tuo tempo e
Grazie a voi, grazie mille e
a
complimenti
presto.
per l'iniziativa. A presto,
Grazie.
arrivederci.